Buonasera, iniziamo con l'appello, lascio la parola al segretario, prego.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco.
Presente.
Piazzini Maurizio.
Presente.
Varisto Tiziano. Massimilla Monica.
Presente.
Della Cagnoletta Giuseppe.
Presente.
Cattaneo Maria Silvana.
Presente.
Parolo Daniela.
Presente.
Maspes Cristina.
Presente.
Rota Sergio.
Presente.
Beraldo Giorgio.
Presente.
Benini Patrizia.
Presente.
Mariconda Domenico.
Presente.
Gianmanco Anna Maria.
Presente.
Zoia Sergio. Volpatti Raffaella.
Presente.
Motta Giuliano.
Presente.
Magri Daniele.
Presente.
Bianchini Beatrice Maria.
Presente.
Tarabini Giuseppe. Rebai Filippo.
Presente.
Testini Giordano. Zoia Andrea.
Presente.
Del Marco Simone. Palotti Gianmario. Angelini Stefano. Gugiatti Francesca. Bettinelli Francesco. Dizzino Donatella. Iannotti Michele. Songini Roberta. Cotelli Marina. Maspero Alberto. Zambon Luca.
Quindi siamo 25, possiamo iniziare. Io ho delle giustificazioni delle assenze. Benini, Varisto, Testini, Tarabini Del Marco hanno comunicato l'assenza. Bettinelli, anche lui ha comunicato l'assenza. Abbiamo saputo che purtroppo in questi giorni ha perso la nonna, quindi da parte del Consiglio non c'è, ma gli faremo avere le condoglianze da parte di tutti al consigliere Bettinelli. Passiamo al punto 2, punto 1, comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale del Sindaco. Io inizierei con una comunicazione che è la lettera che è stata condivisa via mail per São Mateus. Non sono arrivate osservazioni, se non ci sono osservazioni magari io la leggo e poi viene firmata e viene poi consegnata alla famiglia Racchetti per poi portarla alla comunità. Cari amici, gentili amministratori della comunità di São Mateus, da quasi 20 anni le nostre comunità sono unite da un gemellaggio che, grazie all'impegno di molte persone, è riuscito a diffondere aiuto e speranza. Lo sviluppo incessante di opere di rigenerazione sociale e di fattivo apporto per il superamento delle difficoltà materiali e di vita in generale ha portato a migliorare le condizioni di molti ragazzi e ragazze. Questi stessi ragazzi spesso hanno poi contribuito a mantenere ed accrescere un seme di speranza. Si è creato un processo virtuoso in cui chi ha ricevuto in termini di istruzione, cura e aiuto morale ha ridonato ciò che ha avuto, mettendo in vita un sistema di sostegno che tende ad includere sempre più persone, sempre più giovani. Un modello in cui i buoni risultati, il successo di alcuni, si estende ad altri e poi ancora ad altri ancora, in un processo di contaminazione positiva. Noi dall'Italia, con il nostro piccolo contributo, soprattutto grazie all'impegno dei promotori più attivi, abbiamo cercato di mantenere questa fiammella sempre accesa, con la prospettiva di renderla sempre più viva e forte. Anche noi però abbiamo ricevuto molto dal Brasile in questi anni. Il successo dei ragazzi, il miglioramento delle loro condizioni di vita, il fatto che essi resteranno uniti alla loro comunità, hanno rappresentato per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Ci hanno riempito il cuore, rammentandoci che il dono fa bene a chi riceve, ma fa anche bene a chi dà, perché chiunque contribuisca a far crescere una comunità contribuisce anche alla sua crescita interiore. Gli incontri e le fotografie che abbiamo avuto modo di vedere e ricevere in questi anni sono la testimonianza del buon lavoro che paesi così lontani come i nostri sono riusciti a svolgere. Grazie anche all'impegno costante e incessante di alcuni nostri concittadini, le distanze sono state annullate e hanno reso le nostre città in un'unica grande comunità, ricca di speranza, di forza e di gioia. Noi vi ringraziamo per il sostegno che voi amministratori profondete per la vostra comunità. Sperando di incontrarci in Italia o in Brasile per un abbraccio collettivo dei nostri popoli, vi inviamo i più sinceri e cordiali saluti. A nome del Consiglio Comunale, e poi viene firmato dal Presidente. Quindi non erano arrivate osservazioni, quindi noi procediamo a mandare questa lettera. Un'altra comunicazione è una comunicazione che poi lascerò all'assessore dell'erba di vicinanza alla popolazione femminile iraniana, che in questi giorni è scesa in piazza a protestare per la morte di una ragazza, perché è stata uccisa dalla polizia morale, dalla cosiddetta polizia morale, solamente perché non portava in modo corretto il velo. Quindi io lascio la parola all'assessore. Al termine della comunicazione chiedo poi un minuto di silenzio da parte di tutto il Consiglio. Prego, assessore.
Grazie, Presidente. Quello che io sto per leggere adesso è stato condiviso e io ringrazio in questo senso la consigliere Songini, che ci ha messo nelle condizioni di esprimere la nostra vicinanza ad un popolo che in questo momento, diciamo, sta patendo delle situazioni molto difficili. Quindi passo alla lettura del documento. Nell'esprimere forte preoccupazione e condanna per quello che sta succedendo in Iran, dove una giovane donna curda, Mahsa Amini, è stata uccisa dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo, e dove un'altra giovane, Hadid Najafi, è stata uccisa durante le manifestazioni di piazza, diventando essa stessa simbolo di quella protesta, il Consiglio Comunale di Sondrio manifesta la propria solidarietà nei confronti delle donne iraniane. E poiché tagliarsi i capelli in segno di lutto è un'usanza curda, ed è il modo con cui le stesse donne iraniane stanno manifestando il proprio dissenso, il proprio dolore e la propria solidarietà, noi tutti invitiamo la cittadinanza a voler esprimere la propria vicinanza alla popolazione femminile di quel paese. Domani mattina, all'entrata del municipio in Piazza Campello, ed anche eventualmente aderendo alla protesta pacifica, lasciando una ciocca dei propri capelli legata con un filo di corda in un apposito contenitore, sulla scia dell'iniziativa lanciata a livello nazionale dalla Triennale di Milano. Queste ciocche raccolte saranno poi consegnate e successivamente inviate al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'Iran, in segno di protesta contro la violenza omicida della polizia morale e di solidarietà con chi in questi giorni, uomini e donne, rischiano la propria vita per difendere il diritto inalienabile alla libertà individuale. Grazie.
Grazie. A questo punto chiedo il minuto di silenzio. Grazie. Un'ultima comunicazione, era solo per essere sicuri, è stata mandata a tutti la comunicazione che nell'area riservata è stata caricata la lettera inerente alla questione del garante dei detenuti. Era solo quello. Lascio la parola al Sindaco per le sue comunicazioni, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, due veloci comunicazioni. La prima riguarda la solita comunicazione sui dati, che pensavo qualche settimana fa di non più dare, ma come sapete negli ultimi 20 giorni abbiamo avuto una netta e decisa risalita dei contagi. L'ATS ci ha segnalato questi dati circa 20 giorni fa in tutta l'ATS c'erano 650 persone tracciate positive, oggi ce ne sono 1431. A Sondrio città il trend è lo stesso, eravamo scesi fino a 65 persone positive circa 20 giorni fa, ieri sera erano 121 e questa sera probabilmente saremo sui 140. Anche i ricoveri, come avete forse anche letto sulla stampa, stanno salendo. Per fortuna la gravità dei pazienti interessati non è mediamente così alta come in passato, però questi numeri stanno salendo, lo stiamo vedendo anche nelle scuole, negli uffici, e quindi qualche precauzione dobbiamo continuare a tenerla. La seconda comunicazione riguarda invece una procedura del Tribunale di Sondrio alla quale avevamo partecipato presentando un'offerta per l'acquisto del terreno dietro a Castel Masegra. Ricorderete che abbiamo fatto una delibera di consiglio qualche settimana fa. Il Tribunale ci ha informato che non siamo risultati aggiudicatari, qualcuno ha fatto un'offerta superiore alla nostra, e quindi gli uffici ci hanno informato il 21 luglio 2022 che si è svolta l'asta e che è stata presentata un'offerta migliore della nostra, che era quella deliberata in Consiglio Comunale da noi. Per cui la procedura è stata chiusa e a noi è stata restituita la cauzione che è stata presentata per partecipare. Abbiamo deliberato in giunta come diritto il 31 agosto la presa d'atto e nella delibera abbiamo indicato anche la necessità di informare il Consiglio Comunale. Quindi oggi informo di questo. In più, nella delibera abbiamo ovviamente inserito che con successivi atti dirigenziali si procederà allo svincolo delle somme impegnate in esecuzione della delibera consigliare numero 51/2022, che in seguito da parte degli organi di governo si valuterà l'utilizzo della somma di 12.500 euro iscritta all'uopo in bilancio sul capitolo 9.382 codice 90, che erano i soldi che avevamo messo da parte a seguito della delibera consigliare. Quindi nella delibera di giunta era previsto che al primo consiglio utile avrei informato il Consiglio Comunale. Una piccola riflessione su queste procedure: in effetti il Comune, che svolge tutto ovviamente a evidenza pubblica, di fatto dichiara già quale sarà la sua offerta a queste aste, quindi basta che uno interessato sia attento e sa già il Comune cosa presenta, e questo ci penalizza un po', però questa insomma è la procedura. Grazie.
Grazie Sindaco. Passiamo al punto 2, interpellanze e interrogazioni. Interrogazione del consigliere Palotti Gianmario, lista Giugni Sindaco, mette l'oggetto Morscenzo, quanta acqua è passata. Lascio la parola all'assessore Biagio per la risposta. Prego assessore.
Grazie Presidente, buonasera. Allora, visto che un'interrogazione piuttosto circostanziata riguarda anche dei dati, tra virgolette, tecnico-amministrativi, vado a, diciamo così, a illustrare al consigliere Palotti quello che è lo stato dell'arte in merito al procedimento che si è incardinato a seguito della convenzione con la società privata. È partita anche la conferenza dei servizi, che è un iter, diciamo così, amministrativo che è di competenza della provincia, ente che ho convocato il 7 marzo 2022, la prima seduta della conferenza dei servizi. In questa sede coloro che sono gli enti, diciamo così, competenti tecnicamente, quindi c'è la provincia, ci sono i due comuni interessati, Sondrio e Castione, e c'è ATO, SECAM, quale gestore del servizio idrico integrato, hanno fatto dei rilievi di natura tecnica rispetto alla progettazione presentata dal privato. Questo ovviamente ha comportato un necessario rinvio della conferenza dei servizi, la cui seconda convocazione è prevista per il 13 ottobre 2022, alla quale il Bresetti sostanzialmente dovrà proporre quelle che sono le modifiche contrattuali che i tecnici e i consulenti hanno ritenuto opportuno proporre alla proposta originaria. Se nel momento in cui le modifiche che Bresetti andrà ad apportare saranno ritenute in conferenza dei servizi idonee, la provincia emetterà l'autorizzazione unica.
dal rilascio dell'autorizzazione unica partono, e vado al suo punto 3, quelli che sono i termini, diciamo così, che vincolano la società, la quale deve iniziare i lavori entro 2 anni dal rilascio dell'autorizzazione unica e si devono concludere entro 5 anni dal rilascio della stessa. È ovvio che questi termini dipenderanno, la decorrenza di questo termine dipenderà appunto dall'esito della conferenza dei servizi che, come ho detto, si terrà il 13 ottobre. Per quanto riguarda la convenienza, io rimango, anzi a maggior ragione oggi, ritengo che sia ancora più così, a netto di ogni considerazione che, come lei ben può capire, è in questo momento falsata, perché abbiamo dei costi, tra virgolette, dell'energia piuttosto che dei costi di teorico aumento, diciamo così, dei costi di realizzazione che probabilmente, e speriamo, sono destinati, diciamo così, a rientrare in un range di normalità quanto prima. Ma al netto di questo, diciamo così, momento particolare, è logico ed è anche auspicabile che, in un'ottica, diciamo così, di Green Deal, di questo grande, diciamo così, percorso che è cominciato e che vede la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come in questo caso, come un, diciamo così, quello che può essere una fonte privilegiata di produzione di energia elettrica, è auspicabile che vengano reintrodotte o comunque vengano, diciamo così, garantite quelle che possono essere delle tariffe incentivanti in misura uguale, se non addirittura superiori a quelle che originariamente avevamo valutato quando insieme abbiamo fatto la valutazione sulla convenzione, senza considerare che questo ci permetterà poi, una volta che il proponente avrà deciso di realizzare l'opera, di avere, tra virgolette, lo dico in maniera, diciamo così, semplice, mano libera sulla sorgente d'acqua, che è l'altra derivazione, sulla quale, in base alle convenzioni, il privato dovrà ritirare la sua richiesta di concessione, che quindi diverrà nella libera disponibilità dell'amministrazione comunale, la quale, con l'ufficio tecnico, appunto visto il periodo particolare, insomma, e la tematica che può essere davanti, ha cominciato a fare le sue valutazioni in merito a quelli che sono gli interventi che si potrebbero fare su d'acqua, questo come amministrazione ovviamente, per ottenere vantaggi sia in termini di miglioramento della rete idrica che evidentemente in termini di energetici.
Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Palotti per la dichiarazione di soddisfazione o meno. Prego.
Grazie per le spiegazioni. L'obiettivo di questa interrogazione era appunto di avere qualche dato, perché io ho provato a reperire delle informazioni sui siti della provincia e del comune, non trovavo niente, è passato un po' di tempo. La mia speranza, visto che io ero del parere invece contrario alla scelta fatta, la mia speranza era che magari ci fosse stato qualche ripensamento da parte dell'azienda privata, oppure che ci fossero dei tempi stringenti che magari non potevano essere rispettati, per cui si poteva rimettere in gioco il progetto che aveva presentato il comune. Di fatto ci è stato spiegato che l'intenzione del privato di proseguire e si sta procedendo secondo i normali tempi, e quindi della risposta sono soddisfatto. Non sono soddisfatto però di una parte della spiegazione riguardo alle motivazioni per cui non sarebbe stato conveniente ad oggi avere in mano questa realizzazione. Per me, così come per alcuni di questa maggioranza, di questo gruppo di minoranza, era conveniente prima, a maggior ragione penso sia stato conveniente adesso. E tanto più che la spiegazione data qualche minuto fa dice, è stato detto, che poi sulla sorgente d'acqua c'è l'interesse a realizzare una cosa in proprio. Allora non riesco a capire, non ho compreso il motivo per cui la realizzazione sulla sorgente Morscienzo non era ritenuta interessante, mentre sarà ritenuta interessante quella sulla sorgente d'acqua. Però queste sono valutazioni economiche che in questa risposta non potevano essere forse fatte in modo puntuale. Comunque ringrazio per la risposta. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo al punto 3, articolo 8, regolamento del garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, relazione anno 21. La dottoressa Lissa ha comunicato che non poteva essere presente per impegni che non è riuscita a spostare. Lascio la parola all'assessore se vuole dire qualcosa. Prego.
Grazie presidente. Sì, io mi scuso a nome della dottoressa, la quale per impegni improrogabili non è potuta essere presente. Come sapete, la relazione che è relativa all'anno 2021 è stata un pochettino ritardata nelle sue tempistiche più normali per la diatriba che c'è stata tra la garante e l'amministrazione carceraria, per cui, se vi ricordate, a maggio era stata espressa una sorta di difficoltà nell'interlocuzione con l'amministrazione da parte della dottoressa Lis, per cui era stata fatta una richiesta di chiarimento rispetto a queste tematiche. Nella commissione del 12 settembre, propedeutica alla presentazione della relazione, la dottoressa ha nuovamente ribadito che secondo lei queste supposte difficoltà, soprattutto relative a quella che era un po' la sua libertà di movimento all'interno del carcere, non erano in qualche modo state migliorate, risolte, e pertanto su richiesta dei commissari durante la commissione è stato deciso di inviare nuovamente una ulteriore, anche più pressante, insomma, richiesta di chiarimento all'amministrazione carceraria. Quindi allo stato attuale il Presidente del Consiglio ha mandato nuovamente una richiesta di chiarimento alla dottoressa Sant'Andrea, e quindi siamo appena inviate, quindi siamo un po' in attesa di vedere gli sviluppi. Nel frattempo, ovviamente, la relazione è stata acquisita, nel senso che vi è stata spedita e avete avuto modo di vederla. Ribadisco la rappresentazione di queste difficoltà da parte della dottoressa. In ogni caso, personalmente, da parte della garante, durante la commissione è stata comunque rappresentata una situazione generale di condizioni di vita da parte dei detenuti nella nostra casa circondariale, direi buone, nel senso che, come sapete, una casa circondariale piccola, una trentina di detenuti, quindi condizioni di vivibilità direi superiore a quella che è la media delle situazioni carcerarie medie. I punti critici forse che si possono rilevare sono un po' la carenza di personale, la carenza di un direttore permanentemente presente, anche se la dottoressa Sant'Andrea viene periodicamente, ma ovviamente non con la frequenza che magari uno ci si aspetterebbe, insomma, anche se è un carcere comunque, una casa circondariale comunque periferica. E ovviamente altro punto, diciamo, un po' nodale, forse critico, è che, essendo un carcere piccolo, è chiaro che alcune attività non possono, diciamo, soprattutto che richiedono degli sforzi organizzativi importanti, è più difficile che vengano realizzate. Ecco, questa è un po' la sintesi. Quindi siamo ancora in qualche modo in una fase interlocutoria in cui aspettiamo nuovamente di ricevere notizie da parte della dottoressa Sant'Andrea. Grazie.
Grazie. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Palotti.
Grazie. Vorrei cercare di dare un contributo all'approfondimento e al cammino di intesa di collaborazione tra garante e amministrazione penitenziaria. Richiedere un po' quello che era già stato detto qualche mese fa, non so se in una commissione o in un consiglio, cioè se si era giunti per il nostro carcere a stendere quel documento che era previsto dal protocollo d'intesa che era stato siglato nel 2016 tra il provveditorato regionale e tutti i garanti della regione. Cioè veniva detto negli articoli di questo accordo siglato, di questo protocollo, che le direzioni penitenziarie, quindi i singoli carceri, stipuleranno coi garanti specifici accordi locali al fine di regolamentare lo svolgimento dei colloqui, le modalità di raccolta delle istanze dei detenuti, tenendo conto delle reciproche esigenze. Cioè io credo che quando si è raggiunti a questo protocollo d'intesa è stato un passo importante, perché poi permetteva a ciascuna amministrazione di confrontarsi con i singoli garanti in base alla situazione specifica. Il nostro carcere è particolare, come si diceva prima, è piccolo, potrebbe offrire molte prospettive, solamente che rispetto a carceri magari con tipologie di detenzione pesante, eccetera, per cui magari certi livelli di sicurezza potrebbero essere allentati, ma un direttore magari si trova un po', non dico imbrigliato, ma si deve attenere a delle regolamentazioni stringenti che magari potrebbero essere un po' allentate a fronte di visto il protocollo d'intesa, a fronte di accordi specifici locali che potrebbero dare una maggior chiarezza di quando e di come poter svolgere i colloqui, perché altrimenti ci si rifà appunto a delle norme generali, e le norme generali poi c'è rigidità da parte dell'amministrazione carceraria, è comprensibilissima, perché ci sono grandi responsabilità poi nella gestione di queste autorizzazioni. E dunque la volta scorsa che era stato richiesto se si poteva avviare, se non fosse già stato avviato, la stesura di questo accordo tra garante e amministrazione penitenziaria locale, perché avere nero su bianco credo che sia più semplice e facile evitare delle incomprensioni, cosa che poi si è manifestata e speriamo che pian piano si vada a risolvere. Grazie. Volevo solo aggiungere, prego, se posso, che Sondro, che è stata attenta, tant'è vero che poi c'è anche il garante, eccetera, e siamo qui a parlarne, abbiamo questo regolamento, e questa sera magari qualcuno non è venuto a conoscenza, alle 21 c'è un'iniziativa appunto in cui viene presentato in una conferenza da parte della direttrice, ex direttrice del carcere di Bollate, c'è tutta una riflessione sulla educazione nelle carceri, l'aspetto che mette in luce l'aspetto rieducativo delle carceri piuttosto che l'aspetto punitivo, e noi ci muoviamo in questa linea allo scopo della presenza del garante in questa dimensione. Volevo solo far presente, magari qualcuno non è venuto a conoscenza e può essere interessato.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Songini, prego.
Grazie presidente. Ma io sono molto perplessa da questa vicenda e comunque anche dall'intervento dell'assessore, perché la dottoressa Otis è stata nominata da questo consiglio all'unanimità, quindi mi sento di dire che è una emanazione di questo consiglio, e visto che già non è la prima volta che lei rappresenta questo tipo di problema nel relazionarsi con la direzione del carcere, io credo che non la stiamo sufficientemente supportando nella sua azione, perché anche le altre volte c'è stato un po' un rimpallo, ma rivediamoci, ma scriviamoci, faccia un'altra relazione. Cioè la dottoressa è venuta in commissione, ha detto delle cose secondo me gravissime, e quasi si chiede a lei quasi di dover giustificare i comportamenti di altri. Perché, assessore, mi scusi, ma la diatriba non è tra la garante e l'amministrazione carceraria, ma tra noi e l'amministrazione carceraria, perché l'abbiamo nominata noi. E quindi, se lei non riesce a fare quello che dovrebbe fare, deve essere un problema nostro, perché se non è lasciata sola. Perché, scusate, nella relazione c'è una frase che per me è gravissima, di questa cosa deve essere chiesto conto all'amministrazione carceraria, perché quando viene scritto, lei prima dice che non riesce a cedere, cioè deve comunicare prima, eccetera, quindi in violazione quello anche che è lo spirito di questa figura. Ma infine notato che altre figure esterne godono di piena libertà all'interno dell'istituto. Allora, perché se ci fosse una rigidità per tutte le figure che frequentano l'istituto, potrei anche comprenderlo, ma non che altri possono accedere liberamente a carcere e la garante no. Questo per me non è accettabile, scusate. Allora non basta solo scrivere alla la dottoressa Sant'Andrea, magari bisogna fare una lettera a un livello superiore, perché qua, scusate, ma ci stanno un po' prendendo in giro. Non è accettabile, siamo un consiglio comunale adesso, non è che siamo degli scappati di casa. Quindi secondo me ci vuole, scusatevi, ma un'azione un pochino più incisiva, perché la presa in giro non è nei confronti della dottoressa, ma è nei nostri confronti. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste... Solo sull'invio della lettera, così è mandata sia la dottoressa, ma è stata mandata anche al provveditore regionale e quest'ultima di stamattina è stata mandata anche al garante nazionale e per conoscenza anche al garante regionale, quindi è stata mandata anche a più livelli, non solo a, ma anche l'altra volta, quindi se ci sono altre... Assessore, prego.
Grazie, grazie per gli interventi, diciamo che hanno un po' rappresentato quello che è l'evoluzione di questa situazione che si è configurata in questi ultimi tempi. Io avevo parlato con la direttrice di questa possibilità, diciamo, di esercitare una sorta di mediazione tra quelle che sono le rigidità normative che vengono applicate e che il carcere dice di esercitare nei confronti di queste supposte manchevolezze riferite da parte della garante, e quindi il percorso che è l'ipotesi che è stata ventilata da Palotti è sicuramente un percorso che può portare in qualche modo a un incontro tra le richieste di libertà di movimento, di migliore accesso rispetto a quelle che sono le rigidità di un sistema che in questo momento sta evidentemente esercitando. Quindi diciamo il discorso di trovare un punto di mediazione anche adattando un po', come diceva Palotti, la situazione contingente rispetto a quella che è una normativa più generale, questa sicuramente è una possibilità che io avevo adombrato alla dottoressa Sant'Andrea, che stiamo cercando di portare avanti. È vero che la dottoressa Sant'Andrea, non essendo fisicamente presente costantemente, ha un pochettino questo porta un po' dei problemi effettivamente di interlocuzione costante e puntuale. Questo è un dato che dobbiamo tenere in considerazione. Per quanto riguarda l'intervento della consigliera Songini, ma non credo che sia stata lasciata sola, nel senso che abbiamo comunque intrapreso anche su indicazione dei commissari durante la commissione quelli che sono stati i passi che sono stati ritenuti più utili in quel momento, cioè una richiesta di chiarimento iniziale. E in questo caso, visto che evidentemente non è stata raggiunta una soluzione ritenuta in qualche modo soddisfacente da parte della garante, anche una richiesta ancora più pressante nei confronti di quella che sono queste difficoltà che sono state esplicitate. Quindi secondo me non è vero che è stata lasciata sola, si sono stati fatti su richiesta dei commissari, quindi su richiesta di fatto di una rappresentanza del Consiglio Comunale, quelli che sono i passi che sono stati ritenuti richiesti. le difficoltà che ho rappresentato, soprattutto rispetto al personale, alla presenza della dottoressa, sicuramente non aiutano in un processo di mediazione, e però in qualche modo bisogna riuscire a definire una sorta di punto d'incontro tra quelle che sono le richieste, le prerogative della dottoressa Liss e quelle che sono invece le normative che in questo momento, anche con una certa rigidità evidentemente, vengono un po' messe in campo, esercitate dall'amministrazione carceraria.
Sì, no, è che sto litigando col microfono. È rotto. Consigliere Songini, prego.
Mi scusi assessore, però ce lo scrive la garante, cioè per me questa relazione ci sono scritte cose che noi non possiamo far finta che non ci siano scritte, perché nella prima pagina ci dice: nonostante la rassicurazione ottenuta in commissione, scarsi sono stati gli sforzi dell'amministrazione comunale, che pare non comprendere appieno la gravità della questione. Cioè, mi preoccupano queste frasi, non è che io ho letto la relazione che è arrivata, l'ultima commissione non c'ero, però ci sono stata le altre volte. È una situazione che si trascina da troppo tempo e francamente, se la direttrice non è sempre presente, deve predisporre il lavoro per cui, anche se non c'è lei, le cose vanno avanti, perché non è che siccome il carcere di Sondrio è periferico mettiamo il dirigente a scavalco e allora si fa un po' quello che si vuole. Cioè, a noi questa roba non deve interessare, un problema della direttrice organizzare bene il lavoro anche quando lei non c'è, perché avrà dei sostituti, avrà dei funzionari a cui appoggiarsi, quindi mi sembrano un po' delle scuse, questa è la mia impressione. Però c'è scritto su questa cosa che, scusate, adesso io non so se poi noi la votiamo, quindi ecco, perché prendiamo atto, qui c'è una critica a noi, questo che mi preoccupa molto.
Grazie. Vuole ancora intervenire il vice sindaco, prego.
No, soltanto per chiarire che non è che non viene svolto il lavoro che deve essere svolto perché la direttrice non c'è. La direttrice ha dei collaboratori presenti quotidianamente, in particolare il comandante delle guardie carcerarie, con cui si sentono quotidianamente, quindi il lavoro viene svolto anche a distanza. È chiaro che per l'interlocuzione di alcuni aspetti delicati come questo è ovvio che se ci fosse una presenza quotidiana si potrebbe avere un'interlocuzione diversa, questo è indubbio, ma non è che non viene gestito il carcere perché non c'è la direttrice tutti i giorni, questo assolutamente è una cosa non corretta. In ogni caso quello che voglio ribadire è che la Commissione ha preso atto di questa situazione e ha deciso democraticamente di votare la richiesta di un ulteriore approfondimento. Quindi siamo in attesa di vedere quelle che sono le risposte dell'amministrazione carceraria, dopodiché si valuterà.
Se posso solo una mia considerazione, io ho letto sia la relazione che è arrivata che la relazione che poi la controrelazione che ha inviato la direttrice. Anch'io ho notato nella relazione del nostro garante delle accuse molto pesanti, nella controrelazione della direttrice queste accuse vengono di fatto rimandate al mittente. È un peccato che questa sera la garante non ci sia, perché avremmo potuto parlarle, ma non c'è. Io penso che il Consiglio Comunale stia facendo quello che deve fare, non ci fermeremo, adesso abbiamo inviato questa ulteriore richiesta così come era stato concordato in Commissione, quindi volevo sottolineare che non siamo né fermi né inerti, tantomeno sottovalutiamo questo documento, perché mi sembrava così un po' di capire che questa fosse l'osservazione della consigliera Songini. Quindi noi stiamo facendo quello che dobbiamo fare, andremo avanti a farlo. D'altro canto queste accuse gravissime interessano anche direttamente un funzionario dello Stato che è questa direttrice del carcere, che quindi dovrà dare risposte, già ne ha date, no? Perché nella sua prima risposta di fatto ha negato praticamente tutti gli addebiti. Ora noi abbiamo mandato questa ulteriore lettera, così come concordato in commissione, vediamo che risposte avremo e poi proseguiamo nel nostro iter. Certo, per migliorare la situazione, forse, chiudo, bisognerebbe, come dire, cercare di trovare un punto d'incontro, un punto anche di discussione fattiva e con la volontà di trovare una mediazione, insomma. Il dottor Guido Della Betta, il nostro vice sindaco, frequenta il carcere per motivi di lavoro, ovviamente, quindi la situazione l'ha ben chiara. Cercheremo comunque, anche grazie a questa sua frequentazione, di portare avanti tutte le iniziative che possono essere utili. Molto interessante, direi, quella che ha proposto il consigliere Palotti, vediamo di riuscire a portare avanti, cercando di magari di rasserenare un po' gli animi, perché mi sembra che ci sia proprio una contrapposizione tra la garante e la direttrice che è molto forte, quindi dobbiamo cercare di mediare nel senso di metterli a un tavolo e per trovare una soluzione. Però io ritengo che stiamo facendo quello che possiamo fare, insomma.
Grazie sindaco. Se ci sono altre richieste, oppure passiamo quindi alla presa d'atto della relazione, disponendo che la relazione stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Sondrio. Passiamo al punto 4. Io farei punto 4 e punto 5 nell'illustrazione, può farli insieme l'assessore, poi facciamo le due votazioni separate, che sono la ratifica della deliberazione della sesta e settima variazione di bilancio, e lascio la parola all'assessore. Prego.
Buonasera. Allora, la prima ratifica riguarda proprio meramente tecnica, in cui sono state poi inserite alcune voci. Riguarda le variazioni di bilancio necessarie, le variazioni di bilancio necessarie all'edizione delle elezioni politiche, e quindi nella prima parte riguarda proprio quello, e poi ci sono alcuni trasferimenti da parte della Regione Lombardia che riguardano i piani di zona, ecco. Mentre invece la seconda ratifica, la numero 20, della delibera numero 20 di giunta, andando sempre come col prospetto che è stato inserito, diciamo che i macro argomenti sono comunque un contributo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ci siamo aggiudicati sul PNRR per il miglioramento digitale, di circa 75.000 euro, 74.665, e lo vedete poi anche nella parte di spesa. Mentre invece per quanto riguarda la parte di avanzo vincolato, una parte è stata destinata, come vedete, a tutta una serie di spostamenti all'interno dei capitoli per andare a rimpinguare i capitoli di acqua, luce e gas. Poi c'è stato il trasferimento sulla via dei palazzi, il completamento di 130.000 euro. Poi c'è il recepimento del trasferimento dello Stato per il conguaglio sull'indennità degli amministratori. Successivamente poi c'è tutto anche nella seconda parte della variazione, riguardano i piani di zona. Mi era stata fatta una domanda in commissione dal consigliere Palotti, se non sbaglio, mi ricordo come tradizione precisa, home care, se non sbaglio. Praticamente riguarda l'home care, poi eventualmente l'assessore di riferimento può essere più preciso di me, ma riguardano comunque dei trasferimenti da parte dell'INPS per l'aiuto, diciamo, abitativo per i disabili per i figli disabili di dipendenti della pubblica amministrazione. Ecco, altre domande non mi erano state fatte, quindi se ci sono domande comunque sono a disposizione delle due variazioni.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Quindi passiamo al punto 4 per la votazione, ratifica deliberazione di giunta 190, sesta variazione di bilancio. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? E in chi in collegamento? Giammanco?
Favorevole.
Rebai?
Favorevole.
Sergio Zoia, si accende anche la telecamera mentre vota.
Favorevole.
E non ha acceso la telecamera, però la voce era la sua.
È accesa? È accesa?
No.
No, no Sergio.
Proviamo per la prossima. Quanti siamo?
Comunque mi sentite?
Sì, la voce. La proposta di deliberazione è approvata con 18 voti favorevoli e 8 astenuti. Passiamo al punto 5, ratifica della deliberazione di giunta 215, settima variazione di bilancio. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Nessuno, perché in collegamento Giammanco.
Favorevole.
Sergio Zoia, così lo becco subito con la telecamera. Però adesso non sentiamo l'audio. Voto favorevole, astenuto o contrario?
Mi sentite?
Sì.
Favorevole.
Rebai?
Favorevole.
Quindi la proposta di deliberazione è approvata come prima, 18 voti favorevoli e 8 astenuti. Passiamo al punto 6, approvazione del bilancio consolidato anno 21. Lascio la parola all'assessore per l'illustrazione. Prego, assessore.
Andiamo a. Si va a approvare, comunque è sottoposto all'approvazione, il cosiddetto bilancio consolidato del gruppo Comune di Sondrio. Ormai consolidiamo esclusivamente il bilancio di SECAM in base al valore della nostra partecipazione che ammonta al 22,9%. Come ho detto anche in commissione, guardando i dati, balzano all'occhio alcuni dati, tra cui oggettivamente il totale dell'indebitamento di SECAM rispetto a quello del Comune di Sondrio, e vi ricordo che riportato solo il 23%, il 22,9%, il Comune di Sondrio ha debiti per 18.730.000 euro, SECAM, il 23% di SECAM pesa 20.164.000, quindi diciamo che al 31/12/2021 il totale dei debiti di SECAM è circa 80 milioni di euro. Altri dati significativi a mio avviso sul consolidamento non ce ne sono, però se ci sono domande, il bilancio consolidato è praticamente la somma delle varie voci di conto economico stato patrimoniale con l'elisione delle partite infragruppo, se però ci sono delle domande sono a disposizione.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Palotti, prego.
Ecco, questa sera mi spiace per voi che mi ascoltate un po' troppo, ma io vorrei riproporre qui una piccola riflessione che avevo già manifestato in commissione, perché a me non va bene che la SECAM viaggi in questi anni, continui a viaggiare con situazioni di indebitamento di questo livello.
non mi sta per niente bene. Non mi sta bene come cittadino, perché le tariffe poi vengono ad aumentare. Il comune sull'aspetto delle tariffe, al di là che paga anche le utenze, però a me come cittadino dà fastidio che un'azienda che ha degli introiti che può calcolare tranquillamente, può decidere gli investimenti che deve fare, perché li sceglie la SECAM, gli investimenti che deve fare, sa le spese che deve affrontare, ordinarie, ha tutto sotto controllo, non sono situazioni imprevedibili quelle che doveva affrontare. Quindi a me non sta bene che in un comune come il nostro, che ha una proprietà appunto oltre il 20% di SECAM, si approvino le cose, passino i bilanci, passa un bilancio consolidato senza rimarcare che questa situazione non va bene, perché alla fine tutte le tariffe che paghiamo sono gravate da degli interessi che devono essere pagati alle banche. Quindi questa cosa qui è fastidiosa. Io i soldi ce li ho per pagare anche il doppio della tariffa, non me ne fregherebbe niente, però ci sono persone che hanno difficoltà, e poi comunque sono soldi buttati nel cesso, non perché sono dati alle banche, ma perché si lavora a debito. Lavorare a debito a questi livelli a me non va bene, e secondo me il comune di Sondrio dovrebbe riuscire a fare qualche cosa per cambiare la tendenza. Io non sono capace di leggere tutti i bilanci e di vedere i piani finanziari se stanno andando nel modo giusto. A me non sembra, dai risultati non sembra. Però le persone che dovrebbero avere queste competenze dovrebbero fare quello che deve essere fatto. Per quanto riguarda il comune, poi, come istituzione, è preoccupante anche lo stesso, perché è preoccupante perché qualora avvenisse una grave situazione finanziaria, poi di fatto dovrebbe perdere parecchi soldi. Quindi io non so in che modo, però almeno dirsi che la situazione di questo bilancio consolidato a me non piace, lo voglio dire. Grazie
consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Quindi assessore, prego.
No, solo due. Nella sua semplicità ha spiegato un concetto che magari se l'avessi spiegato io tecnicamente non l'avreste capito. Quello che ha detto Palotti sicuramente sono osservazioni corrette. Vorrei dire due cose: perché non è facile intervenire per il comune di Sondrio in maniera incisiva anche all'interno dell'azienda. Purtroppo questa c'è stata una scelta, non di questa amministrazione, sulle nomine del Consiglio di amministrazione, di non poter votare sulla nomina degli altri consiglieri. Questo ovviamente impone, dà l'opportunità al Comune di Sondrio solo di indicare il proprio rappresentante all'interno del Consiglio di amministrazione, mentre gli altri quattro sono espressioni, uno della provincia e gli altri tre sono espressioni, due dei comuni dai 5.000 in su, dai 3.000 ai 5.000, no, dai 1.000 in su, dai 1.000 in su, mentre invece uno è espressione dei comuni sotto i 1.000 abitanti. Questo ovviamente, cosa succede? Che il consigliere nominato da quelli sotto i 1.000 abitanti viene votato esclusivamente dai comuni sotto i 1.000 abitanti, quello oltre i 1.000 abitanti viene nominato esclusivamente da questi comuni, e il comune che seppur ha un peso importante del 23% non può nemmeno scegliere tra due eventuali proposte o quattro proposte o più proposte all'interno di questi comuni. Questa è una cosa oggettivamente importante per spiegare perché l'azione del comune non può essere incisiva così come il valore della sua partecipazione. Come ho detto, poi gliele manderò. Io sulla gestione di SECAM ho sempre avuto delle grosse perplessità, c'è una relazione anche di atto, poi consigliere Palotti manderò, tanto sono atti pubblici, la relazione di atto e le mie dimissioni dalla commissione di controllo, dove forse riuscirà magari a avere qualche elemento in più per poter valutare le difficoltà da parte del Comune di Sondrio nel poter incidere in maniera significativa. Tenete conto che negli ultimi 4 anni comunque purtroppo è cambiato il mondo, abbiamo avuto 2 anni di pandemia, oggi gli aumenti del gas, quindi diciamo che anche per storicità il grosso del debito nasce dalla gestione, diciamo, degli ultimi, se dovessimo andare indietro, tra il 2014 e il 2018 come grosso, e poi ovviamente si è ereditato tutta una situazione per cui anche a causa della pandemia, oggettivamente, cioè la pandemia ha dovuto oggettivamente aumentare l'azienda, tutte le aziende hanno dovuto aumentare il proprio indebitamento. È evidente che i parametri già dei primi bilanci, anche pre-pandemia, quando nel 2019 si era dovuti intervenire, il Consiglio di amministrazione aveva sottoposto all'Assemblea un piano industriale dove o lo votate o consegniamo i libri in tribunale, parliamo di dicembre 2019, ovviamente c'era già una situazione ampiamente di difficoltà che la pandemia non ha potuto che acuire, cioè questo è aumentare, scusate, che è evidente. Questo era per cercare di dare degli elementi di altro di conoscenza sulla situazione poi che porta a questo fardello di debiti, e tenete conto che 60-70 milioni di debito, seppur anche bancario, a tassi di oggi in crescita, come giustamente diceva Palotti, rendono la situazione ancora più difficile, perché aumento dei tassi, aumento dei costi e quindi soprattutto aumento delle tariffe per poter far fronte anche alla gestione ordinaria. Questa è un po' la mia lettura dei dati di bilancio che ho trovato in questo bilancio consolidato. Quindi non so se è stato utile il mio commento, ho cercato di dare delle spiegazioni oggettive per cui la situazione di SECAM è questa, ecco.
Grazie assessore. Io aspetto sempre il cambio dei microfoni, però fa niente. Passiamo quindi alla votazione del punto 6, approvazione del bilancio consolidato anno 21. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Per chi è in collegamento, Gianmanco?
Favorevole.
Rebai?
Favorevole.
Sergio Zoia?
Favorevole.
Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 18 voti favorevoli e 8 contrari. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, quindi dichiaro chiusa la seduta. Buona serata.
Buonasera a tutti.
Buona serata a tutti.